capitolo 6, da 45 a 56. Ordinò poi ai suoi discepoli di salire sulla barca e di precederlo all'altra riva, verso Betsaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano estremamente meravigliati, perché non avevano capito il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe. E accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno la frangia del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Ecco, abbiamo appena lasciato il grande prato verde dove c'erano quelle aiuole di uomini, e non so se avete notato una cosa che non è mai successa: nessuno dice grazie. O almeno Marco non si è preoccupato di raccontarci le reazioni di quella gente, di quella folla di uomini. Chissà cosa è successo. E ci viene da dubitare che sia successo qualcosa di strano, per il fatto che Gesù adesso ordina ai discepoli di salire sulla barca. E qui la parola ordinò è una parola molto forte, quasi costrinse. Costrinse. I discepoli probabilmente facevano fatica a ubbidire a Gesù dopo un miracolo del genere. Dopo un prodigio così grande, o meglio, un segno. Essi probabilmente hanno visto solo un miracolo e volevano rimanere e volevano probabilmente condividere l'idea di quella gente che Marco non ce la dice, ce la dice Giovanni. Volevano venire a prenderlo per farlo re. E allora immaginarsi se i discepoli non vogliono rimanere. E allora Gesù li costringe a salire sulla barca. Si potrebbe dire che c'è un po' una crisi nel rapporto tra i discepoli e Gesù. Non hanno visto quei pani come un segno. Non hanno riconosciuto l'identità di Gesù, altrimenti avrebbero detto: beh, certamente che li ubbidiamo subito con gioia, perché se è lui il Messia, se è lui che realizza le promesse dei profeti, è una gioia per noi ubbidirli. Probabilmente invece, non avendo capito che era un segno, volevano comandarli. Ordinò di salire sulla barca da soli, senza di lui. Anche questo era strano per i discepoli. E di precederlo all'altra riva, verso Bethsaida, quindi verso est, finché non avesse congedato la folla. Gesù si prende il compito di congedare da solo tutta quella folla. Erano andati in quel luogo per rimanere soli con Gesù, e Gesù invece si vede costretto a mandar via di forza i suoi discepoli e li lascia andare da soli, li fa andare da soli, mentre lui invece salì sul monte a pregare. Salì sul monte. Lo sappiamo che Gesù ama i luoghi solitari per pregare, e un luogo solitario è il monte. Monte che ci ricorda anche i luoghi delle teofanie, dove Dio si manifesta. Quindi Gesù cerca un incontro col Padre. E questo si chiama preghiera, quindi salì sul monte a pregare. E noi sappiamo anche, perché abbiamo già letto tutto il Vangelo e quindi ci ricordiamo anche l'ultima preghiera di Gesù, sappiamo che la preghiera di Gesù è finalizzata a conoscere la volontà del Padre e a adeguarsi, cioè a ubbidirla, a viverla. Quindi Gesù sale sul monte per conoscere la volontà del Padre o per aderire ancora in maniera forte e decisa alla volontà del Padre. La tentazione che gli presenta la folla e la tentazione che i discepoli condividono con la folla porta ancora, muove Gesù a ricercare ancora un momento di deserto per vincere questa tentazione e aderire al volere del Padre. Venuta la sera, cioè il buio, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. Grande differenza. Gesù è al sicuro a terra. In mezzo al mare e in mezzo al pericolo, invece, la barca. Per di più che in questo momento la barca è senza di lui. Come faranno i discepoli, i dodici? Gesù però non li perde di vista. Continua a pensare a loro e a seguirli con il suo sguardo interiore. Vedendoli però affaticati nel remare, come faceva a vederli? Certamente non li vedeva con gli occhi, era troppo lontano, primo, secondo, era notte. Vedendoli affaticati nel remare, perché faticavano a remare? Avevano il vento contrario. E questo vento contrario che li affatica non è soltanto il vento, ma è anche quel vento dentro, lo spirito. Ubbidivano malvolentieri e perciò facevano grande fatica. Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Sono tre particolari che accompagnano questo viaggio di Gesù verso di loro. Primo, è sul finire della notte. Secondo, cammina sul mare. Terzo, vuole oltrepassarli. Allora è sul finire della notte. Il Salmo 46 dice: la soccorrerà Dio prima del mattino. Questo è il momento del soccorso di Dio. Ecco che Gesù attende che passi quasi tutta la notte, lascia che i discepoli fatichino, che si accorgano cosa vuol dire essere soli, essere senza di Lui e in qualche modo vivere con uno spirito disobbediente a Lui. La soccorrerà Dio prima del mattino. E allora venne Gesù sul finire della notte camminando sul mare. Che cosa significa camminare sul mare? Chi può camminare sul mare? Giobbe, libro di Giobbe 9:8 dice che Dio cammina sulle onde del mare. E il Salmo 77: sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque. Quindi se cammina sul mare, sul finire della notte, dovrebbe risultare facile individuare, sapere chi Gesù è, rispondere alla domanda che i discepoli saranno fatti tante volte: chi è costui? È Dio che cammina sulle onde del mare. Alla veglia del mattino il Signore gettò lo sguardo sul campo degli egiziani. Quindi anche Mosè aveva fatto questa esperienza, che Dio è venuto in soccorso del popolo alla veglia del mattino, alla quarta vigilia. E voleva oltrepassarli. Anche questo è una caratteristica di Dio. Farò passare davanti a te tutto il mio splendore, proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Esodo 33:19. E ancora, il Signore passò davanti a lui, sempre nel libro dell'Esodo. Quindi tutti questi particolari potrebbero aiutare i dodici a capire chi è colui che viene verso di loro camminando sull'acqua. Ma probabilmente a quest'ora della notte i discepoli non ricordano le scritture e non sono così pronti a fare i collegamenti. E allora cosa pensano? È un fantasma. È più facile dire che è un fantasma che riconoscere Gesù, grazie alle scritture. Perché riconoscere che quello che cammina sulle acque è Gesù comporta, e riconoscere che Gesù è Dio comporta un altro modo di rapportarsi a Lui, un'altra obbedienza a Gesù. E allora gridano: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti l'avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Si misero a gridare, hanno paura, perché di un fantasma non si conoscono le reazioni. Ma egli subito parlò loro. Ecco, parla, rivolge loro la parola. Che cosa significa? quando uno ti rivolge la parola, è segno che tu non sei indifferente per lui. È il primo segno di amore. Se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa, dice un salmo. Quindi rivolge loro la parola, e cosa dice? Coraggio. Coraggio. Non c'è niente da aver paura. Di Gesù non bisogna aver paura, nemmeno quando si vede la sua divinità. La paura del discepolo non testimonia che Gesù è il Salvatore. Quindi un discepolo non ha paura di Gesù. La paura non è espressione di fede. Coraggio. Io sono. Gesù così manifesta la sua identità. Gesù è Dio, quello che aveva parlato a Mosè, quello che aveva guidato il popolo oltre il mare. Io sono. Io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, dice il profeta Isaia. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, perché io sono il Signore tuo Dio. Coraggio, io sono. Non abbiate paura. Ecco, ripete questo invito Gesù, un invito che fa passare tutta la paura ai discepoli, perché la presenza di Gesù, quando è accompagnata dalla sua parola, non fa più paura. Egli è un amico. E salì sulla barca con loro, e il vento cessò. Prima conseguenza, quando c'è Gesù accanto a noi, tutto si calma, di fuori e di dentro, e il vento cessò. E dentro di sé erano estremamente meravigliati. Perché erano meravigliati? Strano che Marco adesso ci dica così, perché non avevano capito il fatto dei pani. Se avessero capito il fatto dei pani, non avrebbero avuto paura né del vento, né di un fantasma, né di Gesù, e non si sarebbero meravigliati a vedere Gesù camminare sul mare. Non avevano capito il fatto dei pani, cioè che Gesù è il Messia, che Gesù è il Dio con noi, che Lui è il pastore di cui parlano i profeti, la presenza di Dio che si cura degli uomini. Se avessero capito il fatto dei pani, avrebbero capito che non dovevano insegnare nulla a Gesù, ma invece imparare da Lui e lasciarsi guidare con docilità. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret. Strano, Gesù li aveva invitati o aveva loro ordinato di andare verso Betsaida, che è a nord-est del lago. Approdano invece a Genesaret, che è a nord-ovest. Cosa è successo quella notte? Hanno perso così tanto la tramontana da non accorgersi in che direzione vanno. e Gesù li ha lasciati andare. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe. Sono scesi in 12 più Gesù. La gente riconosce Gesù. Anche quando ci sono tutti insieme, la gente attende solo Gesù. E questo dobbiamo saperlo anche noi. Noi non siamo interessanti per la gente. È Gesù che può dare qualche cosa a chiunque, alla gente. E dobbiamo saperlo sempre. E questo ci libera da tante preoccupazioni e da tante illusioni e attese. Ci libererebbe da tante gelosie, da tante invidie, da tante paure anche. La gente subito lo riconobbe. E accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sulle barelle i malati. Dovunque udivano che gli si trovasse, non aspettavano che Gesù arrivasse da qualche parte, ma correvano loro dove sentivano che lui era. Sembra quasi che ci sia un collegamento spontaneo tra Gesù e i malati. Corrono con i malati. I malati li portano da Gesù. Tutti hanno capito che è Gesù che completa, che perfeziona la vita dell'uomo, anche fisicamente, oltre che spiritualmente. È Gesù che dà la vita. E là dove giungeva, villaggi, città, campagne, li ponevano i malati. Ecco che viene ripetuto questo concetto. Lo supplicavano di poter toccare almeno la frangia del suo mantello. La frangia. Perché la frangia? Ai quattro angoli del mantello venivano legate delle cordicelle. Quella è la frangia. Perché venivano legate queste cordicelle? Perché colui che porta il mantello si ricordi continuamente, come noi facciamo il nodo al fazzoletto, così c'è sempre la cordicella legata, ricordarsi sempre della legge, dei comandamenti di Dio, di essere ubbidienti a Lui. Da qualunque parte prendi il mantello, ti ricordi che la tua vita è l'ubbidienza a Dio e alla sua legge. E i malati vogliono toccare queste frange, quasi come a toccare l'ubbidienza di Gesù al Padre, quasi a dire: se noi veniamo guariti è perché tu ubbidisci a Dio, perché tu compi la volontà del Padre. E quanti lo toccavano venivano, ecco, voi vi aspettate che si dica venivano guariti. E invece no, no, venivano salvati. È più che guarigione, perché l'unione con Gesù, il dar fiducia a Lui e alla sua obbedienza al Padre, libera gli uomini dall'influsso del principe di questo mondo. Perciò non è abbastanza dire che vengono guariti, ma vengono salvati. Perché chi arriva a toccare Gesù poi diventerà suo testimone e non ubbidirà più al principe di questo mondo. venivano salvati. Quindi i malati per primi manifestano la presenza, la venuta del regno di Dio. I malati per primi. Così che potremmo dire che anche qui si avvera quello che Gesù ha detto e dice tante volte: gli ultimi saranno i primi. I malati, gli ultimi saranno i primi a godere del regno di Dio. Saranno i primi a godere la presenza di Gesù, a godere l'amore del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.